alcune domande che non vi preoccupate di prendere nota, poi ve li darò, troveremo il modo di farveli avere in modo che possiate averle, che vi aiuteranno a mantenere memoria almeno di questo argomento in particolare. Cercheremo di farvi avere le note comunque delle cose che avete ascoltato quest'oggi, passandole ai vari responsabili dei gruppi. Che cosa deve succedere dopo che abbiamo pregato? Ci sono tre A, ve le ricorderete, perché dopo che si prega si dice Amen, no? Quindi così sia, e quindi la A vi aiuterà a ricordare queste tre cose che vi dirò molto velocemente. Ci sono tre problemi riguardo alla preghiera. Se abbiamo ascoltato bene le cose che sono state dette, il primo problema, il problema principale rispetto alla preghiera, è che molti di noi non pregano. Questo è il problema più grave, perché noi non impareremo mai a fare qualcosa che non pratichiamo. No? Questo è il primo problema. Il secondo problema è che molto spesso quando preghiamo noi lo facciamo male. Era questo quello che diceva Giacomo quando diceva voi non pregate, voi pregate male e pregate per spendere nei vostri piaceri. Ma grazie a Dio non è sempre così. Perfino però quando preghiamo, per la grazia di Dio, quando riusciamo a pregare bene, e credo che ogni cristiano ha memoria di queste stagioni benedette, questi giorni e questi momenti felici, però anche quando preghiamo e anche quando riusciamo a pregare bene possiamo commettere un terzo errore, un altro e ancora più grave errore, un terzo errore, e che spesso è una conseguenza dei primi due, ma non solo. Qual è questo terzo errore? È un errore che è espresso bene da Benjamin Warfield in uno dei suoi scritti, in cui parafraso, faccio la parafrasi di quello che dice. Dice così Benjamin Warfield: ogni cristiano sulle sue ginocchia è un calvinista, intendendo dire che è una persona che si umilia al cospetto di Dio e che confessa la propria completa dipendenza da Lui. Il problema di molti cristiani è che quando si alzano dalla loro preghiera e pronunciano l'Amen, assumono un'attitudine completamente diversa, se non col cuore, almeno nella loro mente. Guardate quanto era davvero generoso Warfield. Diceva: non è che per forza per essere cristiani bisogna essere dei calvinisti, però c'è il pericolo che ci sono delle persone che magari col cuore sono rette davanti a Dio, ma nella loro mente però non riescono ad essere umiliati davanti al Signore. Cioè, qual è questo terzo errore? Dicevo che se si prega e si prega correttamente, ciò che accade dopo aver pregato vanifica ciò che abbiamo detto, ciò che abbiamo fatto. Nella Bibbia noi abbiamo molti esempi di preghiera e abbiamo anche molti esempi di quello che fanno i santi dopo aver pregato, esempi sia positivi sia anche negativi. E certamente la risposta migliore è questa: dopo aver pregato noi dobbiamo mantenere quello stesso senso della presenza di Dio che ci fa vivere nel suo timore. Infatti la prima A del dopo aver pregato è appunto l'attitudine che dobbiamo mantenere. Dopo aver pregato Dopo aver pronunciato l'Amen, dopo esserci alzato dalle nostre ginocchia o dalle nostre sedie, non ha molta importanza la postura che assumiamo, dobbiamo continuare a mantenere una certa attitudine, quell'attitudine che noi esprimiamo correttamente nella preghiera, perché io credo che non c'è nessuno tra di noi che quando prega, prega come il fariseo della parabola: ti ringrazio Signore che io non sono come gli altri. Chi di voi avrebbe il coraggio di esprimere una preghiera del genere? Signore, io faccio questo, io faccio quello. E il fariseo stava vendendo se stesso davanti a Dio. Ma che cosa vuoi vendere di te davanti a Dio? No? Quindi Gesù, sappiamo da quella parabola che il giusto atteggiamento è quello del pubblicano. Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore. Quindi l'umiltà, il senso del bisogno, del perdono che dobbiamo chiedere a Dio. Quindi l'attitudine da mantenere qual è? Quella del timore di Dio. Ma in che cosa si esprime questo? Perché dire il timore di Dio vuol dire tantissime cose, avrebbe bisogno di essere spiegato. Ma come possiamo qualificare questa attitudine? Beh, sicuramente la possiamo qualificare prima di tutto in una fiducia nella perfetta volontà di Dio, in una attesa paziente e attiva della sua risposta e in una cordiale accettazione della sua volontà. Non ve le ricordate queste cose? Le potrete riascoltare. Ma vi voglio dare alcuni esempi. Vi ricordate la storia della preghiera di Abramo? Quando il Signore gli rivela che stava per andare, che stava per distruggere le città di Sodoma e Gomorra. Eh? Vi ricordate come Abramo lotta con Dio? Abbiamo sentito parlare di questa lotta nella preghiera. Mercanteggia con Dio. 50, 40, 30, 20, 10. E poi a un certo punto come finisce tutta la storia? Ve lo ricordate? Genesi 18, 33. Ve lo dico io. Va bene, il Signore gli dice, non la distruggerò per amore dei 10. Cosa fa Abramo? Abramo, dopo aver pregato, assume l'atteggiamento giusto. Quando il Signore ebbe finito di parlare ad Abramo, se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione. C'è un senso di pace. C'è un senso di rassegnazione nella volontà di Dio. C'è un senso di soddisfazione per quello che si è fatto. C'è questo cuore acquietato nella perfetta, santa, buona, giusta volontà di Dio. Non c'è ansietà, non c'è preoccupazione, non c'è timore, paura ingiustificata. C'è questa fiducia nella perfetta volontà di Dio, un'attesa paziente e attiva della sua risposta e un'accettazione cordiale della sua volontà. Gesù cosa fa dopo aver pregato? Abbiamo tanti esempi di Gesù che prega, ma probabilmente la più chiara e importante delle occasioni che viene in mente a noi è dopo la sua preghiera intensa nel Getsemani. Gesù che prega a tal punto che il suo sudore diventa come gocce di sangue, che ha un'anima spaventata, tremante, se comprendiamo, se accettiamo l'interpretazione che è con gran grida e con lacrime, come dice lo scrittore agli ebrei, supplicò colui che poteva liberarlo dal timore della morte, si riferisca proprio a quell'episodio. Noi leggiamo che cosa fece Gesù dopo aver pregato. Matteo 26, 44 a 46. Allora lasciateli, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole, poi tornò dai discepoli e disse loro: dormite pure oramai, riposatevi, ecco l'ora è vicina, il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori, alzatevi, andiamo, ecco che colui che mi tradisce è vicino. Gesù va incontro a quello che è il suo destino, sa perfettamente che cosa lo aspetta? L'amaro calice del tradimento, dell'abbandono, dell'ingiusto processo, della flagellazione, della morte, dell'ira del Padre. Eppure si alza risolutamente e va incontro a quella che è la volontà del Padre, come aveva pregato. Come ci ha insegnato, Padre nostro, sia fatta la tua volontà, così lui prega, Padre, non la mia volontà, ma la tua sia fatta, e così, dopo aver pregato, si alza affinché la volontà del Padre sia abbracciata completamente. Guardate, questa è la coerenza, questa è la vita dell'uomo di preghiera. Quindi, questa umile dipendenza da Dio, questa è la prima, l'attitudine. La seconda, le azioni. Dopo aver pregato, ci sono delle altre azioni da fare. Attenzione, ho detto altre azioni, perché la preghiera è azione. La preghiera non è passività. Quando noi preghiamo, noi operiamo, perché noi quando preghiamo agiamo insieme a Dio, ricordatevelo. Nessuno di voi pensi che esiste una vita attiva e una vita contemplativa. La vita di la preghiera è azione. Sappiamo, l'avrete sentito chissà quante volte, no? Lutero che diceva: oggi ho così tante cose da fare che se non prego almeno 4 ore non riuscirò a farle. Perché? Perché non so che cosa intendesse dire, non so come lo facesse, non so cosa, però il senso è questo, che pregare è già agire. E le azioni sono necessarie. Ascoltate cosa dice il cosiddetto Heavenly Doctor, il Richard Sibbes, puritano. Anche nel pregare possiamo tentare Dio se noi chiediamo cose per le quali non ci impegniamo ad agire. I nostri sforzi più fedeli devono essere in linea con le nostre devozioni. Se nel pregare chiediamo grazia, ma poi trascuriamo la fonte dalla quale essa procede, come possiamo sperare di ottenerla? Una regola dei tempi antichi era: metti la mano all'aratro e poi prega. Nessuno dovrebbe mai pregare senza arare e nessuno dovrebbe mai arare senza aver pregato. Cioè, l'azione necessaria. Mentre preghiamo, agiamo, ma dopo aver pregato dobbiamo continuare ad agire in modo coerente. Le nostre azioni devono essere coerenti con le nostre preghiere. Questo ci dice Sibbes. E in questo senso potranno essere considerate la prosecuzione della nostra preghiera. Quello che iniziamo in preghiera lo continuiamo quando usciamo nel mondo ad agire. Non come Rode, vi ricordate la serva Rode, la chiesa nel caso della liberazione di Pietro, è davvero paradossale quello che leggiamo in Atti al capitolo 12. Mentre Pietro era in prigione, la chiesa pregava ferventemente. Fervide preghiere erano elevate a Dio. Perché? Signore, fa che Pietro muoia. No, io penso che dicevano: Signore, liberalo Pietro. Poi quando il Signore lo libera Pietro, arriva Pietro a bussare alla porta e lo lasciano fuori dalla porta. Non è possibile, sei pazza, Pietro fuori dalla porta. No, ma stavano pregando perché il Signore liberasse Pietro. Non erano vedete, non c'era coerenza. A volte Dio davvero fa al di là di quello. Noi, quelli che pensano che Dio risponde alla nostra fede, non comprendono che la gran parte della risposta alle preghiere è pura grazia di Dio. Se Dio ci dovesse rispondere per quello che noi chiediamo, ma non è forse vero quello che dice l'Apostolo Paolo, che Dio fa infinitamente al di là di quello che noi pensiamo o chiediamo? Quello che Dio vuole è davvero un cuore disposto alla preghiera. E chissà quante volte nella sua misericordia. Quello che esce dalla nostra bocca, che passa attraverso la mediazione di Cristo, in virtù dell'opera dello Spirito Santo, arriva al Padre dicendo: ha detto questo, ma in realtà è questo quello di cui ha bisogno. È questo quello che gli dobbiamo dare. Le nostre preghiere devono essere seguite da azioni coerenti e anche coraggiose. Coraggiose. Perché non basta pregare nel segreto. Il luogo della nostra preghiera è il nostro cuore, l'abbiamo sentito. Il luogo della nostra preghiera è la cameretta. Ma non possiamo essere cristiani della cameretta soltanto. Nel periodo della Riforma protestante, Calvino dovrebbe prendere la penna e scrivere contro i nicodemiti, persone che accettavano le realtà delle dottrine riformate, ma poi durante il giorno partecipavano alla messa e si mimetizzavano insieme agli altri cattolici italiani. E quanta gente è così oggi? Nella cameretta di preghiera è fervente, nelle chiese le loro preghiere sono infuocate, nel mondo non si riesce a capire di che razza sono, che cosa fanno. Devono essere coraggiose le nostre azioni, dobbiamo prendere posizione per la verità. Io sono stanco di sentire persone che dicono: avete ragione, ma poi rimangono quello che sono. Quanta gente così? E all'epoca ci poteva essere una mezza giustificazione, all'epoca ti tagliavano la testa, oggi che cosa ti tagliano? Nemmeno i capelli ti tagliano. Coraggiose. E infine la terza A, attenzione. Allora, la prima A, attitudine, la seconda A, azione, la terza A, attenzione. La vigilanza deve essere mantenuta sempre a un livello alto se noi non vogliamo cadere. Spesso le tentazioni peggiori giungono proprio dopo un tempo di comunione intensa con Dio. Quando è che Gesù fu tentato dal diavolo? Dopo 40 giorni di preghiera. Non vi dovete meravigliare se nei momenti di più intensa comunione con Dio, quando vi sembra che siate riusciti a vedere i cieli aperti, subito dopo succede l'inferno, si scatena l'inferno contro di voi. Non dovete meravigliarvi. Il diavolo odia vedere i cristiani che pregano, perché un cristiano che prega gli conferisce, lo disturba, gli fa del male, distrugge il suo regno e quindi vi tenterà. Ed è nel tempo della prosperità che spesso noi siamo anche maggiormente esposti, ciò affinché non ci sia nessuno di noi che confidi in se stesso o nelle proprie devozioni. Noi non dobbiamo confidare neanche nelle nostre preghiere, perché seppure avremo una preghiera intensa e una vita di preghiera significativa, non sarà quello a tenerci in piedi, ma è sempre la grazia di Dio. Allora, che cosa dobbiamo fare dopo aver pregato? Beh, dopo aver pregato dobbiamo continuare a pregare, mediante l'elevazione dei pensieri, con le nostre espressioni di fiducia, di confessione, parole di lode a Dio, richiesta d'aiuto, di sapienza, brevi preghiere, preghiere di ringraziamento, di lode al Signore. Ma dobbiamo anche ricordarci che non pregheremo mai come dovremmo e come dobbiamo, perché dobbiamo continuare a imparare a pregare. Sapete qual è la migliore preghiera che possiamo fare? La migliore preghiera che possiamo fare è questa: Signore, insegnami a pregare. Perché se noi manteniamo questa attitudine, se ci sentiamo sempre dei bambini che hanno bisogno di imparare a pregare, allora non smetteremo di pregare. E allora Dio esaudirà la nostra vita e il nostro desiderio e ci concederà di pregare. Ovviamente ci sono delle strategie per poter pregare bene. Dobbiamo leggere le scritture, meditare le scritture, ruminare le scritture, pregare con le scritture, usare i salmi. Queste sono cose sulle quali possiamo pensare a lungo. C'è un'altra strategia, trovare dei compagni di preghiera. Una delle cose che si fa poco. Le riunioni di preghiera nelle chiese sono le riunioni meno frequentate, è una vergogna ed è un peccato. Ma sapete ancora peggio che cos'è? Che i cristiani non si incontrano più da soli per pregare. E se non c'è una riunione di preghiera in una chiesa, quella chiesa è una chiesa difettosa. Ma se in quella chiesa c'è la riunione di preghiera, ma i cristiani non si incontrano anche in altri momenti durante la settimana, il giorno o varie occasioni programmate o occasionali per riunirsi e invocare insieme il Padre Celeste, quella chiesa è ugualmente difettosa. Trovatevi dei compagni di preghiera, persone con le quali potete stabilire un momento durante la settimana, il giorno, per pregare insieme. E che presso i quali dovrete rendere conto, che possono servirvi da stimolo. E quando voi non avete forza o coraggio o desiderio, loro vi possono stimolare a far questo. Due valgono meglio di uno solo. Così dice la Scrittura. E poi, infine, leggiamo dei buoni libri sulla preghiera, ce ne sono già alcuni, molti sono in inglese, ma anche in italiano ci sono dei buoni libri. Ricordo che nella mia giovinezza, nella vita cristiana, lessi un libro, La potenza della preghiera, di Bounds. Ci sono, magari non tutte le cose possono essere, ecco, su questo argomento è facile cadere negli eccessi. Vedremo un film fra un po', che in qualche aspetto sicuramente è eccessivo, ma c'è sempre del buono e delle cose buone da prendere per chiunque ami e pratichi coerentemente questa disciplina spirituale. Perciò, per concludere, nei miei 20 minuti, forse 22, badate a voi stessi, pregate affinché non cadiate in tentazione. Dopo aver pregato, non cessate mai di pregare e non cessate mai di imparare a pregare. Vogliamo pregare adesso, vogliamo spendere un po' di tempo in preghiera.